Ave Maria, cari amici, eccoci qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Oggi, cari amici, faremo una specie di incursione, ecco, possiamo dire, nella storia, approfittando del fatto appunto che sia la liturgia che le stesse pagine, insomma, della storia ci presentano la figura di San Domenico. San Domenico da Guzman. E San Domenico da Guzman, come noi abbiamo anche altre volte visto, è colui che possiamo definire l'apostolo, ecco, per eccellenza della preghiera del Santo Rosario. Ecco, la preghiera che la Madonna ha soprattutto oggi, no? Ci indica come la preghiera più gradita a Dio, l'arma più potente contro le forze dell'inferno ed è l'arma di salvezza per noi tutti, poveri peccatori, no? Ci ricordiamo che anche nella supplica di Pompei, ecco, sentiamo che il rosario è questa catena che ci raduna, che ci rannoda a Dio, quindi l'arma spirituale più potente che la Madonna ci sta offrendo da secoli per la nostra salvezza e per la salvezza della Chiesa, per la salvezza di tutto il genere umano, non solo dei fedeli. E allora il binomio San Domenico-Rosario, come è nato? Come è venuto fuori? Che cosa magari c'era anche prima? E perché riacquista questo binomio, ma soprattutto diciamo, questa preghiera, un'attualità totale proprio nella nostra epoca, proprio nel nostro secolo? Vediamo un po'. Allora, faccio qualche richiamo giusto per creare un attimino l'ambiente storico nel quale si muovono le prime fasi, no? Di questa rivoluzione spirituale che è stato il Santo Rosario. Ci ricordiamo, cari amici, che San Domenico da Guzman è nato in Spagna, è nato in un paesino, Calaruega, nella vecchia Castiglia, quindi nella Spagna castigliana, nel 1170. Quindi siamo in un'epoca medievale, siamo in pieno Medioevo. Più o meno in quegli anni, vi ricordate, c'erano anche le figure di Sant'Antonio e di San Francesco. San Francesco e San Domenico si incontrarono. E quindi potremmo dire che era al di là di questa aura di oscurantismo che tutti vogliono dare al Medioevo, e invece il Medioevo, guarda caso, è stato tutto un florilegio di santi, di grandissimi santi. Abbiamo citato tre, San Francesco, San Domenico, Sant'Antonio, e poi ne seguirono altri, no? Perché poi partirono sia i domenicani, che in realtà era l'ordine dei predicatori, come vedremo fra poco, sia i francescani nei loro vari ordini, quindi l'ordine principale dei frati minori, poi delle Clarisse e dei penitenti, no? Quelli che noi oggi chiamiamo il terzo ordine francese. Quindi immaginate che fioritura di santità che c'è stato proprio in quest'epoca, che nei libri di storia, ma lì non sono veramente molto obiettivi, ci viene indicata come un'epoca di in opposizione all'epoca dei lumi, no? Veniva considerata l'epoca degli alchimisti, delle streghe, cioè dell'oscurantismo. Probabilmente, ecco, c'era questa crisi religiosa, soprattutto c'erano tante eresie, E poi anche la Chiesa era molto in crisi perché c'era una sorta di preminenza, ecco, del potere temporale dei papi, insomma. C'era un momento in cui il Signore ha dovuto dire a San Francesco: Francesco, va, riedifica la mia chiesa che è tutta in rovina. Quindi era un'epoca di rovina, non solo della chiesa, ma purtroppo c'erano allora delle eresie che circolavano. E vi ricordo, cari amici, sempre per dare un po' questa temperie, no? Questo clima spirituale nel quale si muovono le prime fasi di San Domenico e del Rosario, allora non c'era internet, allora non c'era la TV, allora non c'era neanche la radio, non c'era niente, c'erano solo i postini che col cavallo, i corrieri che col cavallo portavano le informazioni. Però, guarda un po' la potenza di Satana, le eresie sconvolgevano soprattutto l'Europa, l'Europa settentrionale, quindi Belgio, Germania del Nord, la Francia, soprattutto nelle regioni della Francia della lingua d'oca e di altre, ma anche in Italia, ecco, anche in Italia furoreggiava l'eresia dei catari. Allora, prima di vedere che cosa successe a San Domenico, il quale, come dice la geografia, no? Appunto è nato nel 1170, era un giovane bellissimo. San Domenico era bello, dicono, intelligente, dotato di una voce gentile, era affascinante. Questo, perché sottolineo questo fatto qua? Vedete, perché noi dei santi ignoriamo, quasi per tutti, ignoriamo l'aspetto fisico. Di San Domenico si sa, è la bellezza di Cristo, no? È la bellezza di nostro Signore Gesù Cristo, il più bello tra i figli dell'uomo. Perché vedete, possiamo essere certi di questo, chi è pieno di bellezza dentro è colmo di bellezza anche fuori, perché è creatura di Dio perfetta nel caso di nostro Signore Gesù Cristo. Tant'è vero che di Gesù che dicevano, beato il grembo che ti ha portato, no? Dicevano le donne quando vedevano Gesù. Beato il grembo che ti ha portato, perché Gesù era ed è bellissimo. Guardate quell'immagine che noi veneriamo come nella coroncina della Divina Misericordia, no? Questo Gesù bellissimo, con questa mano sul cuore e dal cuore partono questi due raggi rosso e azzurro, questa luce meravigliosa. Gesù bellissimo. Bellissimo perché è tutto bello, perché come l'Immacolata, è tutta bella. E quindi, ma vedete, non c'è niente di carnalità in tutto questo. È una bellezza, come dice chi ha avuto la grazia di vedere la Madonna, Natuzza Evora, per esempio, ci dice, tutti coloro che l'hanno vista la Madonna, dicono è di una bellezza sovrumana, qualcosa che non si può descrivere a parole e di cui le statue non riescono a rendere conto soltanto parzialmente. Dico questo perché? Perché San Domenico parte, diciamo, con questa dote di natura. Era bello, San Domenico. Ed era buono perché in quell'epoca, sempre in quelle zone, imperversava anche una grossa carestia. E molti poveri pativano la fame, ma la fame vera, ecco, quindi c'era una grandissima miseria. Pensate che San Domenico vendette tutto quello che aveva, tutti i quadri, le immagini, si privò perfino dei libri, no, con i quali lui aveva studiato, perché era stato avviato appunto allo studio delle cosiddette arti liberali, no? Si diceva così a quei tempi. Era un eccellente studente, però per venire incontro ai poveri, ha venduto tutto e ha dato tutto il ricavato in elemosina ai poveri più poveri. Rapidissimamente, quindi, prima di vedere ancora la vita di San Domenico, dico che in quel momento c'era il flagello proprio dei Catari, che non solo Belgio, Olanda, la lingua d'oca, altre regioni della Francia e anche la Germania, ma insomma stavano anche in Italia. Poi, dove li chiamavano Catari? Questa è un'eresia vecchia, questa è un'eresia che risale addirittura ai primi secoli del cristianesimo sotto forma dei manichei. Ci ricordiamo di Sant'Agostino, no? Anche di altri santi, no? Che combatterono contro i manichei, che volevano vedere questa specie di uguaglianza tra il bene e il male. Vedete che eresia brutta. Però dopo secoli, addirittura dopo 700 anni, ce li ritroviamo sotto le mentite spoglie di uomini santi, di uomini integerrimi, perciò i Catari, gli albigesi, come venivano chiamati dall'altra parte, perché partivano dalla città di Albi, no, non di Alba, Adriatica, no, che non c'entra l'Italia, no? Albigesi, perché partirono molti dalla città di Albi e si presentavano come uomini assolutamente integerrimi, potremmo dire puritani, conducevano quindi i Catari, gli Albigesi, una vita, dire austera è poco, dire austera è poco. Loro, come i manichei, mettevano in competizione, in contraddizione, non solo il bene e il male, ma la materia e lo spirito. Per loro tutto quello che non era spirito, e quindi materia, era peccato, era anatema. Quindi, per dire che punto arrivavano, no? Da qui ti rendi conto che il cervello non gli funzionava, no? Per loro il matrimonio era peccato, quindi gli uomini non si dovevano riprodurre, perché c'era l'atto di unione del matrimonio, che invece fa parte. E la consumazione del matrimonio è voluta da Dio, addirittura la conferma del legame matrimoniale, altrimenti non esiste. Ma per loro era tutto peccato, ma pure per gli animali. Quindi, per dire dove arrivava la loro follia, non mangiavano carne, perché la carne veniva dall'unione di due animali. Non mangiavano le uova, perché le uova venivano dall'unione di... Insomma, erano... Oggi diremmo estremisti, fondamentalisti, fanatici. Però la gente li seguiva perché? Perché si contrapponevano al lassismo del clero ecclesiastico di quei tempi. Quindi la gente diceva: ah, guarda come vivono i cardinali, per dire, no? E guarda come vivono i catari. Quindi loro si ponevano come gente virtuosa. Anzi, come i veri interpreti del Vangelo, perché poi dopo loro che hanno fatto? Hanno estrapolato la frase di Gesù, in cui diceva che è più facile che un cammello passi per la gola di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Ma noi sappiamo benissimo cosa intendeva Gesù a quel tempo. Il ricco è il ricco epulone, cioè l'egoista che vede soffrire Lazzaro e lo ignora, che lo fa morire di stenti e che poi lui si trova all'inferno e l'alzano in paradiso. Quindi capiamo benissimo che cosa, qual è la verità, la dottrina cattolica, anche sui beni materiali. Ecco. Loro invece stravolgevano tutta questa storia qua, per cui per loro era male, era frutto del demonio. Addirittura arrivavano a dire che, pensate un po', che la morte migliore era quella di morire di fame. Loro, per loro morire di fame era la fine più gloriosa che... Vabbè, questo era, erano i Catari, erano gli Albigesi e naturalmente Sant'Antonio, vi ricordate, il martello degli eretici, San Domenico e anche San Francesco, che praticamente chiamava Sant'Antonio il mio vescovo, quindi hanno combattuto con tutte le loro forze. Tornando alla vita di San Domenico, che cosa vediamo, cari amici? Vediamo che dopo questi studi lui fu, diciamo, rispose, ecco, alla vocazione, alla chiamata del Signore ed entrò nei canonici di Tolosa, in Francia, divenendo predicatore ufficiale della diocesi di Tolosa. A circa 33 anni, eravamo nel 1203, fu notato, ecco, dai suoi superiori, divenne amico del vescovo di Tolosa e il Papa, se non erro Innocenzo III, ma non mi ricordo bene, insomma, il Papa di allora li mandò in missione nel nord Europa, proprio nelle regioni dove imperversava l'eresia catara. Allora, ritornarono, ma più che ritornarono, quando San Domenico era angustiato, diciamo, anche un po' dagli insuccessi della loro predicazione. Lui era un grandissimo predicatore, però si rese conto che, anche oggi lo vediamo, no? Voi vedete... perdonatemi questa piccola notazione mediatica, no? Voi vedete che nei forum oppure vedete che nei blog, eccetera, che troviamo su internet, qualcuno cambia idea? Io non dico che non ho mai visto una cosa del genere, però vedo un parlare, parlare, parlare. Uno scontrarsi, uno addirittura poi si può arrivare oggi, no, a farsi le cause, eccetera. Ma che cosa vediamo? Vediamo che tutti rimangono delle proprie convinzioni. Magari ci avranno coloro che li seguono, che si contrappongono a coloro che invece li criticano e volano anche delle parole che sarebbero più grosse. Se non fosse che i gestori di questi media censurano le parole troppo grosse. Ma è un dato di fatto, ognuno rimane pervicacemente aggrappato alle proprie convinzioni. Tale quale succedeva con i catari, i quali dalla loro che cosa avevano? Avevano che il lassismo della Chiesa li faceva forti nel loro modo di vivere, più che rigoroso, più che austero, quindi addirittura morivano di fame. Allora, ecco qui, San Domenico che cosa fece? Decise di adoperare le stesse armi che usavano i catari, cioè abbracciò uno stile di vita, ma qua veramente, no? Lui da solo, abbracciò uno stile di vita austero, rigoroso, impregnato di preghiera, di predicazione, di missionarietà, ecco, con una particolare devozione per l'Immacolata, per Maria Santissimo. E questo in qualche modo scompigliò le fila dei catari, no? Perché davanti a loro non avevano uno che era rilassato nei costumi, un chiacchierone, no, vedevano la santità di vita di San Domenico. Ma avvenne qualcosa di ancor più eccezionale, no? Questo qualcosa fu un'apparizione della Madonna proprio a San Domenico. Lasciamo adesso, mettiamo un attimo da parte il fatto che poi nel 1216 il Papa approvò un primo gruppo formato da San Domenico, no, di questi predicatori, quindi come San Francesco, insomma, una sorta di regola, eccetera. Ma insomma, già San Domenico, dopo questa visione di cui parlerò fra poco, aveva riunito intorno a sé un gruppo di fratelli, di frati, appunto, che lui chiamava i frati predicatori. E il Papa Innocenzo III, ancora qui, sembra proprio Innocenzo III, approvò, ecco, questa, anzi, intuì le potenzialità di questa spiritualità fondata da questo piccolo ordine fondato da San Domenico. Però prima di raccontarvi che cosa successe a San Domenico, proprio mentre era in missione contro i Catari, facciamo un piccolo stacco musicale, no? Pregherei, come al solito, la regia di mettere un intermezzo musicale, un paio di minuti e poi riprenderemo questa nostra catechesi. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo la nostra trasmissione del missionario, dell'angolo del missionario, dedicata oggi a chi? A San Domenico e soprattutto alla Madonna, al Santo Rosario. Quindi San Domenico e il Santo Rosario. Che cosa successe? Mentre San Domenico era appunto in missione contro i Catari, lui con il suo amico vescovo della diocesi di Tolosa, dice quello che poi diventò uno dei più famosi apostoli del Rosario, si chiamava Alano della Rupe, qualcuno lo chiama Alano della Rocea, stessa cosa. Alano della Rupe, un domenicano, diventa domenicano, racconta questo fatto, no? Racconta che San Domenico era angustiato dalla, se volete, anche un po' dall'ostinazione, perché allora quando cioè San Domenico non voleva ricorrere alle maniere forti, no? Però non ci dimentichiamo che, sempre lo stesso Papa, mandò una crociata contro i capi. Cioè, ah, sì, così è. Allora, voglio dire, pena di morte, rogo, non so, cioè, non erano mica fantasie, no? Allora, diciamo che potevano ricorrere alle maniere forti. Però San Domenico non voleva ricorrere alle maniere forti. E il suo confratello, Alano della Rupe o della Roche, come volete, racconta che mentre San Domenico stava appunto predicando nelle zone della Lingua d'Oca, eccetera, fu rapito dai pirati, da alcuni pirati, i quali lo portarono sulla loro nave, ma questa nave fu investita da una tempesta, no? Da una tempesta, proprio tempesta, no? Cioè, stavano tutti per morire, stavano tutti per perire tra i flutti. Ecco. A un certo punto a San Domenico apparve la Santissima Vergine Immacolata Maria. E gli indicò la corona del rosario con queste parole. Se essi, si riferiva ai pirati, no? Accoglieranno questo ultimo rifugio di misericordia del mio rosario, non saranno ingoiati dalle acque e dall'inferno. Dette queste parole, la Madonna sparì. Ecco. Allora San Domenico disse ai pirati proprio queste parole, cioè preghiamo il rosario se ci vogliamo salvare. Pregare, i pirati bisogna dire accettarono, ma non credo che avessero molte chance, no? Accolsero questa proposta celeste, pregarono il rosario, immantinente l'oceano si calmò. E davanti a questo fatto prodigioso, non solo loro si salvarono nelle anime e nei corpi, ma proprio i pirati divennero il primo nucleo della confraternita del Santo Rosario. Allora, dopo questo fatto, fenomeno mistico, no? Vissuto da San Domenico e dai pirati, San Domenico si rese conto che per salvare, ecco, dal naufragio nella fede di tutto il mondo, ma soprattutto dell'Europa, no? Quindi che è travolta dall'eresia catara, che è un naufragio nella fede, ci voleva il Santo Rosario. Questa naturalmente era la volontà della Madonna, quindi la Madonna ha mostrato a San Domenico che il Santo Rosario era l'arma più forte ed efficace anche contro le eresie, anche contro il naufragio della fede. E allora San Domenico diventò che cosa? L'apostolo del Santo Rosario, il quale fu diffuso in tutta l'Europa. Ecco, non ci dimentichiamo che San Domenico è vissuto pochissimo, quindi allora nel 1216 in pratica ci fu l'approvazione da parte del Papa, poi lui appunto fondò quest'ordine con delle regole molto precise, quindi una vita austera, di povertà, ma soprattutto studio, predicazione, missionarietà mariana. Quindi, cari amici, che cosa sentiamo? Sentiamo le stesse parole che sentiamo oggi, no? Dalla Radio Buon Consiglio, da tutti i devoti della Madonna, dai consacrati al Cuore Immacolato di Maria. Per la verità, San Domenico non, tra virgolette, inventò una forma di consacrazione, bisogna aspettare qualche secolo. Dobbiamo arrivare a San Luigi Maria Grignon de Monfort, dobbiamo arrivare a Sant'Alfonso Maria di Liguori, a tutti i santi proprio che poi hanno sviluppato, fino ai nostri giorni, che hanno sviluppato la devozione a Maria. Gli appelli di Fatima poi corrono proprio con il sigillo, no, divino. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. La devozione dei cinque sabati, la recita del Santo Rosario, meditare il Santo Rosario un quarto d'ora tenendomi compagnia, dice la Madonna. Ma c'è da piangere, cari amici, c'è veramente. Che questa mamma, così come ha salvato quei pirati crudeli, quei tizzoni di inferno, no? Erano destinati all'inferno. E noi siamo tali e quali, cari amici. Noi siamo pirati, no? Non ci crediamo migliori di quei pirati. La Madonna ci getta quest'ancora, no? Come la vediamo raffigurata a Pompeo, come la porto comune di salvezza nel comune naufragio. La Madonna, il Santo Rosario. E quindi da allora con San Domenico la preghiera all'Anno della Roche, all'Anno della Rupa, diffusero questa preghiera del Santo Rosario che faceva parte proprio anche dell'ordine, delle regole dell'ordine di questi ordini dei predicatori, che noi chiamiamo domenicani. E da allora, come dicevo, San Domenico non visse a lungo, è morto a Bologna. Nel 1200, 1200, insomma, aveva sì e no 61 anni, quindi era il 1221, se non mi sbaglio, no, era più giovane, 51 anni, insomma, praticamente, adesso le date precise non me le ricordo, però insomma, è morto a Bologna, dove tuttora viene conservato il corpo di San Domenico. E dove ci sta la chiesa di San Domenico? A Piazza San Domenico, proprio a Bologna. Vi dico un piccolo fatto personale, cari amici, che forse lascia un po' il tempo che trova, però vi voglio fare questa testimonianza. Ecco. Io sono stato proprio studente, di facoltà scientifica proprio a Bologna. Ecco. E quante volte sono passato nella piazza San Domenico e sarò anche entrato nella chiesa di San Domenico. Ho visto questi frati, anche questi belli, no? Belli, con questa tonaca bianca, con mantello nero, insomma, sono belli proprio. Ecco. L'ordine dei francescani. Ancora oggi, logicamente, no? La loro regola è studio, predicazione, studio di tutta la religione, quindi ricerca della verità. Oggi loro si definiscono ricercatori della verità, fanno congressi. Io ricordo, anzi, una caratteristica proprio dei domenicani è questa qua, no? Fare congressi, fare meeting anche internazionali, studiare, ricercare anche in campo scientifico, quindi si sono aggiornati, studiano e compagnia bella, per poi predicare, per poi cercare di salvare le anime, no? Diffondendo la buona parola, il Vangelo, a modo loro, ecco, proprio possiamo dire così, seguendo le orme di San Domenico. Ma San Domenico poi è morto, sta lì, io neanche lo sapevo, dico la verità, forse, ecco. Ma negli anni successivi io sono tornato, naturalmente parecchie volte, anche a Bologna, dove ho studiato, e sono andato a visitare quelli che allora forse non capivo neanche chi fossero, San Domenico, Santa Caterina da Bologna, che stava in un'altra strada lì del centro storico di Bologna. Sono andato a visitare anche Santa Caterina da Bologna, questa santa che è rimasta come si dice? È defunta naturalmente, ma incorrotta, seduta. E la si può ancora andare a visitare, sono pochissime le persone che vanno a visitare Santa Caterina, anche una grande santa, una santa della musica della musica sacra, insomma, una grande santa, pure Santa Caterina da Bologna, e soprattutto San Domenico. Allora mi sono recato dove giacciono le spoglie di San Domenico, Padre nostro, nel senso del rosario, no? Perché a San Domenico da Guzman noi dobbiamo non solo l'ordine dei domenicani, ma la diffusione del Santo Rosario. Quindi poi dopo è arrivato, ma solo dopo, secoli dopo, praticamente 700 anni dopo, è arrivato la Madonna del Santo Rosario con la devozione di Pompei, ma soprattutto abbiamo dovuto aspettare il 1571 che Papa San Pio V, con la regina delle vittorie, quindi con la battaglia di Lepanto, la vittoria sui turchi, no? E quindi la proclamazione di Maria Santissima, regina delle vittorie. No? Che poi, perché si è avuta questa vittoria? Grazie alla preghiera del Santo Rosario, che poi è diventata la Madonna del Rosario. No? Però sempre per muoverci un pochettino, no, fra le date della storia. San Domenico quindi è morto poco prima della metà del 1200 e ha lasciato questa eredità, quest'ordine, è stato proseguito, ha avuto un grande successo, si sono moltiplicati i domenicani con questa loro regola. E diceva uno storico, diceva, parlando di San Domenico, che lui era dolce come una madre, forte come un diamante. Forse questa è la migliore descrizione di San Domenico, e riferendosi all'ordine diceva che l'ordine dei domenicani, soprattutto i primi, no, partiamo di capo, si vedeva che amavano veramente Dio e che amavano veramente il prossimo. Quindi incarnavano, cari amici, il Vangelo. È quello che il Signore ci ha lasciato come i due comandamenti dell'amore, no? Quindi amare Dio con tutte le proprie forze, con tutta la propria anima, con tutta la propria mente, con tutto il proprio cuore e amare il prossimo nostro come noi stessi. San Domenico e soprattutto, ma adesso fuori da ogni qualsiasi polemica, cioè i primi seguaci di San Domenico erano proprio notati per questo loro amore autentico a Dio e al prossimo. E hanno raccolto una messe di anime, tant'è vero che come le hanno raccolte? Con la filosofia? Le hanno raccolte con i tomi di teologia e di mistica? No. Come hanno salvato tanti catari dai flutti del mare e dall'inferno, come disse la Madonna ai pirati, no? Si accoglieranno questo ultimo rifugio di misericordia? No. È stato grazie alla preghiera del Santo Rosario. Quindi l'arma più forte ed efficace anche contro le eresie, ma soprattutto per la salvezza delle nostre anime. Al punto tale che San Domenico, il primo nucleo di seguaci, dove lo ha raccolto? Dalle donne catare che si erano convertite e che diventarono praticamente il primo gruppo, un po' di donne, che seguivano San Domenico e seguivano la devozione alla Madonna, al Santo Rosario. Quindi addirittura con i primi convertiti dei Catari, che ha fatto incetta di anime, e che la cosa si sia prolungata e propagata nei secoli, dove lo vediamo? Nella storia della salvezza, nella soteriologia, noi vediamo che l'arma del Santo Rosario, come poi ha detto la Madonna a Suor Lucia di Fatima, da quando Dio ha dato tanta potenza alla preghiera del rosario, non c'è problema nazionale, internazionale, pubblico, privato, che non possa essere affrontato e risolto con la preghiera del Santo Rosario e con i nostri sacrifici. Quindi gliel'ha ribadito ancora una volta la Madonna a Suor Lucia, ben 800 anni dopo quello che aveva detto a San Domenico. Con questo che cosa dobbiamo concludere, cari amici? Che se non ce n'era bisogno, ma lo riaffermiamo, la vita di San Domenico, la vita dell'ordine dei predicatori, la stessa, insomma, storia, perché poi dopo che cosa è avvenuto? Ricordiamoci, no? L'ordine francescano è esploso, nel Medioevo, quindi, ci ricordiamo, no? Quanto con la prima riunione chiamata delle Stuoie, no? San Francesco radunò tutti quelli che erano diventati frati francescani, il capitolo delle Stuoie. E allora si contarono 20.000, 20.000 frati francescani. Parallelamente anche l'ordine di San Domenico conobbe una fioritura eccezionale. A Bologna si tenne proprio anche qui un capitolo, ma non so, ecco, quanti ne fossero, eccetera. Però sempre tutto approvato da bolle papali, e che hanno segnato una svolta nella Chiesa, che è venuta fuori da quella crisi che non solo di costumi, ci ricordiamo, ecco. Il potere temporale dei papi allora era grandissimo, c'erano le proprietà proprio dei papi, quindi un potere temporale. I papi allora avevano un esercito, avevano uno stato sostanzialmente anche enorme, che abbracciava praticamente l'Italia dal centro fino al sud Italia nei momenti di maggiore espansione. Purtroppo parallelamente è entrato come al solito, no? L'azione corrosiva del nemico, che aveva solo diffuso le eresie, ma anche questo grande lassismo nelle gerarchie ecclesiastiche. Possiamo a ragione dire che San Domenico, Sant'Antonio, San Francesco hanno ricostruito la Chiesa, che era tutta in rovina. Arriviamo, cari amici, ai giorni nostri. Che cosa ci insegnano le pagine della storia, le vicende di San Domenico, del Santo Rosario? Dio non torna mai sui suoi passi. E quello che ha detto allora e che era vero allora è vero anche oggi. Però, come vediamo, ancora una volta, l'azione del nemico che ci sta portando il mondo a una effettiva secolarizzazione e ateizzazione. Ma non solo, non si accontenta di questo, ma sta facendo patire alla Chiesa una grande crisi, diciamolo pure, che può essere tanto di fede, vedete, perché non so, forse attualmente le eresie non sembrano così sconvolgenti come ai tempi di San Francesco, Sant'Antonio e San Domenico. Ci sono le eresie, ma sono più sottili, diremmo più mediatiche, no? Più basate sulla seduzione che sulla potenza, no? Possiamo dire così, filosofica, teologica. Sono eresie un po' più sottili, che passano, che però producono gli stessi mali, no? Perché se andiamo a vedere, no? Anche soltanto lo scientismo, mi riferisco a questa visione purtroppo molto diffusa, no? della scienza, oggi soprattutto siamo abbagliati a questo mito dell'intelligenza artificiale, del transumanesimo, dell'uomo macchina, dell'uomo che vince la morte con il software, perché arrivano a dire delle cose proprio eretiche, no? Che, insomma, si può riversare, no, la nostra anima, che loro non chiamano anima, ma chiamano coscienza, in un software che poi possiamo vivere in un computer, che non abbiamo più bisogno del mondo reale. Seguivo poco tempo fa un dibattito, da questo titolo alquanto conturbante. Si intitolava così: ci stiamo smaterializzando. Pensate che titolo, no? Ci stiamo smaterializzando. Perché? Perché saranno una minoranza, saranno naturalmente dei visionari, saranno dei, come dire, quelli che vivono in una sorta di fantasia, no? Però addirittura c'è qualcuno che pensa che la vita dell'uomo può continuare in eterno in un mondo virtuale, in un computer, quindi dove la nostra coscienza verrebbe riversata mappando le connessioni dei nostri neuroni. Ecco, vedete, cioè, qui vediamo quest'utopia, ma è un'utopia malevola. Innanzitutto è riduzionistica, questo lo vogliamo dire perché è in circolo questa eresia dei transumanisti. Cito quello dei transumanisti per tacere poi quello che sta succedendo invece a livello teologico, dove i dogmi vanno in crisi, non si vuole parlare dell'Immacolata, eccetera. Ma insomma, praticamente c'è qualcuno che vedrebbe innanzitutto la coscienza come che cosa? Come il sottoprodotto della complessità dei neuroni. Qui complice, l'intelligenza artificiale, no? Le reti neurali, che in capo a loro, cioè scusatemi il termine, dovrebbero arrivare e superare l'intelligenza umana. Basta creare qualcosa di complesso quanto il cervello o più del cervello, perché secondo la loro visione il cervello non è il mezzo con cui la nostra anima interagisce col mondo, quindi un'interfaccia, no? Lo diremmo oggi, sembra un termine mutuato dall'informatica. Il cervello non è per loro un'interfaccia, come invece sappiamo, cioè l'anima è collegata a tutto il corpo partendo dal cervello, ma l'anima informa tutto il corpo, questo è la verità, no? Questo ci dice il Signore quando ci parla anche, no, degli spiriti che possono prendere possesso del corpo, prendono possesso del corpo e che si sostituiscono all'anima dove? Nella nostra materia, quindi partendo dal cervello e informando tutto il corpo. Quindi, questa è la verità, ma oggi poi ci si sta travisando questa verità e si dice che il cervello è la sede, l'origine, non un'interfaccia, un mezzo di comunicazione tra anima e corpo. Il cervello per loro è la sede della coscienza. Non l'hanno trovata, vedete, stanno studiando come pazzi, ci sono molti laboratori in tutto il mondo in cui questo problema, loro lo chiamano, problema mente-cervello, viene fondato, perché loro hanno trovato che toccando una certa parte della nostra corteccia cerebrale ci si muove un dito oppure vediamo dei lampi, perché per forza, no? Cioè, nel cervello vengono mandati tutti gli impulsi nervosi che provengono dal corpo, quindi dall'occhio, dalle mani, dai piedi, dai nostri visceri, da tutto, arrivano al cervello, qui interagiscono con l'anima. Nel momento in cui l'anima si stacca dal corpo, il cervello non può più comunicare all'anima niente, quindi c'è il distacco dell'anima dal corpo. Invece per loro questo fatto di aver trovato la regione di Broca del linguaggio, la regione del parietale per la memoria, non so, tipo di memoria, la regione occipitale, quindi regione frontale come la zona delle nostre capacità più elevate, quindi la razionalità. Loro praticamente hanno fatto del cervello una sorta di computer, di microprocessore, anzi, grande processore, qui per loro quella è la fonte, però non riescono a trovare dov'è la coscienza. Ha fatto esperimenti di tutti i tipi, hanno sezionato i cervelli di un sacco di persone cercando la coscienza non si trova, perché la coscienza è l'anima, no? E loro non la trovano nel cervello. Allora che cosa si dicono? Questo facendo rapidamente un piccolo riassunto. Loro dicono che sostanzialmente non gli convince il fatto che una metà del cervello può morire, la parte destra facciamo così, può morire anche per un ictus, la parte sinistra. E noi rimaniamo sempre noi, cioè, quindi dove sta questa coscienza? A destra, nell'emisfero destro, nell'emisfero destro? No, sta in mezzo nella zona limbica del cosiddetto confine tra il tronco dorsale e il cervello, quindi la zona più alta del cervello. Quindi non si convincono e continuano a cercare. La coscienza dov'è? Non, nessuno la trova. Però questo dogma scientifico è un po' come l'evoluzionismo di Darwin. Continua a tenere banco e molti pensano che la scienza, ne fanno un idolo, ci possa salvare con queste nuove scoperte, cervello, interazione uomo-macchina. Pensate che in un individuo, anzi no, in una scimmia prima, hanno innestato 10.000 elettrodi per mappare l'attività neurale di un animale. Penso che l'abbiano fatto anche per un uomo. Cioè, stiamo facendo delle cose quasi atroci. Pensate a uno che si prende un innesto di 10.000 elettrodi, aghi sottilissimi, nel cervello perché sono convinti che così riescono a mappare la coscienza. Beh, cari amici, noi viviamo questi tempi e per quelli che non credono a queste stoltezze, ci sono altri che propagano altri errori, come per dire, per esempio, che i dogmi devono essere adattati ai costumi della nostra epoca. Per cui l'omosessualità non è vista più come era una volta, e per cui la pedofilia non è vista come una volta, per cui l'amore è tutto, quindi omosessuale. Insomma, sta vacillando lo stesso castello, lo stesso organismo dogmatico della nostra fede. Quindi ci sono eresie forse ancora più pericolose di quelle dei Catari e Albigesi. Cioè, come difendersi? Con il Santo Rosario. La risposta a queste neo-eresie scientiste e morali, ecco, è sempre quella. La Madonna ci indica sempre la preghiera, soprattutto del Santo Rosario, per combattere queste cose, perché l'arma più forte ed efficace ci salva l'anima, distrugge le eresie. E io così, cari amici, vi lascio, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi rimando fra 7 giorni nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Ave Maria.